Benvenute e benvenuti al podcast di TLON,
la raccolta di interventi, dialoghi e conferenze del progetto filosofico ideato da Andrea Colamedici e Maura Gancitano.
Puoi trovarci anche su Facebook, Instagram e YouTube
e sul sito di TLON.it. Buona meraviglia!
Vorrei cominciare chiedendovi com'è stato portare sul palco di Sanremo un pezzo che del 74, la storia di un impiegato che parla di sorvegliare, punire, parla di carceri, parla di anarchia, parla anche di comunità, parla di disposizione a co-creare una condizione di, diciamo così, fuoriuscita dai dogmi borghesi.
Io mi sono molto emozionato. Il fatto che fossi Sanremo non è che cambia molto, nel senso che ovviamente cambia l'esposizione, ma sto cercando di fare questa esperienza portando le cose che mi sembra importante portare, che mi sembra che mi raccontino meglio, che raccontino meglio quello che è importante per me. Ma comunque non avevo mai fatto un'esperienza, di solito ho fatto poche reinterpretazioni in generale nella mia vita artistica, e farla così appunto con questa esposizione e con questi accompagnatori è stato molto emozionante. Non avevo mai collaborato con Vinicio, e a prescindere da tutto, anche a prescindere da De André, è stata una cosa bellissima per me.
E per te, Vinicio, tu avevi già portato in televisione De André, ricordo male?
Ho partecipato all'omaggio nei 10 anni della morte, cantando storia, no, la piccola città.
La città vecchia, vero?
Me lo ricordo, me
bellissimo.
Lo ricordo.
Sì, certo.
È su YouTube.
Sì, e poi una volta ho cantato questo disco di tributo con la London Symphony, una versione di Walzer per un amore. Una volta ho partecipato a un'edizione teatrale della Buona Novella, ho cantato Via della Croce, insomma un canzoniere vastissimo che offre sempre, mi piace molto De André, questa forma della ballata che è sempre così metricamente chiara, no? Che consente, cioè sono come standard, insomma, come, credo che venga proprio dalla forma della ballata, il suo modo di scrivere, quindi è molto adatto a perpetuarsi al di là del suo autore, insomma, al di là del culto della personalità del suo autore.
Voi avete portato dei simboli, a parte il pianoforte di cui avete parlato anche nel contributo che uscirà sul vinile. E tu hai fatto, Giovanni, un post ieri sera, proprio poco dopo l'esibizione, in cui hai un po' spiegato che cosa fosse questo cuore, e quindi vorrei che entrambi, insomma, un po' raccontaste quali scelte avete fatto, proprio di rappresentazione, perché poi rappresentare l'anarchia e la storia d'Italia, di un pezzo d'Italia che davvero spesso rimane invisibile, sconosciuto, è secondo me una scelta importante.
A parte i colori che abbiamo indossato, che sono quelli dell'anarchia, ci sembrava giusto omaggiare, appunto, portando questa canzone, omaggiare anche le convinzioni politiche di De André. E quello che io indossavo sul cuore era appunto un cuore fatto da Goiardo Fieschi.
Oddio, adesso l'ho fatto io! Ormai prendiamo Fieschi per Fiaschi.
Mentre tu indossavi questi abiti...
Una lavri.
A parte...
Questa, no, è una... Sì, questi abiti sono stati in realtà prodotti fisicamente da una cooperativa che si chiama Alice, che lavora con detenute del carcere di Bollate, di San Vittore, e non voglio essere preciso su questo tema, però ci sembrava bello trovare un confronto anche con... Credo che il carcere sia veramente un tema importante, aprire dialoghi con realtà chiuse come queste e anche prendere un po' di consapevolezza. Ieri sera avrei voluto mettere 3 numeri su questa chitarra, che sono... Quante persone sono in stato di detenzione amministrativa nei CPR, che sono i centri per il rimpatrio, insomma, e che è una condizione assurda, perché è una condizione di totale detenzione a tutti gli effetti, che però è extra penitenziario, cioè non è un penitenziario, quasi un non luogo, no? Infatti dove non avviene niente, dove non si fa nessun tipo di attività quindi si passa soltanto il tempo e si è comunque privati di ogni libertà. È anche sorprendente la percentuale dei detenuti senza una sentenza definitiva, che è superiore al 30%. E poi ci sono anche in questo momento 18 bambini tra i 0 e i 3 anni che sono appunto in cella con le madri, anche se già dal 2011 è stata, insomma, istituita una norma per cui questo tipo di detenzione deve avvenire in strutture esterne e diverse. Quindi il mondo, non sono nessuno per farmi portavoce di nulla, ma vi invito comunque a conoscere un po' più da vicino, anche magari affacciandovi al nome di queste associazioni che vi ho provato a menzionare, perché è una realtà in realtà che dovremmo cercare di tenere, di fare entrare nelle nostre vite. Questa separazione è una cosa su cui occorre lavorare.
No, se ne è parlato solo una volta negli ultimi 2 anni, cioè quando c'è stata la fuga a Foggia di alcuni detenuti spaventati perché per la pandemia. Sono in quel caso, ma per una paura, cioè come se fossero una, come dire, agente di pericolo che stava entrando nella società. Cioè questa esclusione totale della società e la mancanza di una giustizia rieducativa. Noi siamo andati per esempio recentemente in un carcere di minori di Torino in collaborazione col Salone del Libro, e c'è un bisogno enorme di accompagnamento. Poi figuriamoci per delle persone giovani, minorenni, che magari sono nate in un ambiente, in delle famiglie da cui non hanno avuto un tessuto, cioè come dire, non hanno avuto neanche alternative. E non c'è niente, cioè non ci sono delle possibilità, non c'è un accompagnamento, e questa è una responsabilità sociale. E invece tutto viene escluso, viene cancellato, come accade anche per la follia, ma questo appunto lo diceva Foucault già decenni fa. Però è ancora una società fortemente escludente, per cui portare questo in una rappresentazione così ampia, quindi di fronte a, non so, 13 milioni di persone, è importante, anche perché molto spesso i luoghi comuni in Italia, appunto sul carcere, sulla follia, su tutto quello che sfugge al senso comune, cioè, non c'è praticamente niente, cioè è un agente davvero di sovversione vera in questo caso.
Sì, ma poi il fatto che appunto la cosa che a me schiaffeggia di più di questa canzone è proprio quando dice che siamo tutti coinvolti. E a proposito di questo, noi possiamo vivere una vita intera, mi sembra, se siamo fortunati ovviamente, ignorando completamente le persone più sfortunate o tutto quello tutto quello che è in difficoltà, mentre la canzone mi sembra che ricordi il fatto che siamo comunità.
Oggi, già quando De André si dichiarava anarchico nella società degli anni 70, 80, era già considerato minoritario. Oggi mettere in dubbio un certo modo di stare al mondo e certe dinamiche sociali sembra ancora di più assurdo, senza senso o idealista. E in questo volevo anche chiedervi, perché tante persone ce l'hanno chiesto, il modo in cui avete scelto, e tu in particolare appunto in tutta questa settimana, ma anche Vinicio, in cui avete scelto di stare su un palco come quello, perché si è percepito, tantissime persone hanno percepito che ci siete stati in modo diverso, senza tradire la vostra, come dire, la vostra parte più autentica, diciamo così.
Forse semplicemente perché un'apparizione televisiva così, così breve e in un contesto così variegato mette a rischio le sfumature. Per me era molto importante fare attraversare questa settimana cercando soprattutto di raccontare quello che per me era stato importante, ma innanzitutto artisticamente in questi anni. E rispetto a quello che dicevi prima, mi sembra che in realtà una cosa che che è cambiata, ma che in realtà ultimamente sta ricambiando, e che per molto tempo non c'è stato proprio un dibattito su certe cose, proprio sull'organizzazione della società, sui valori, mentre negli anni 70 in effetti poi tu potevi essere contrario al fatto che De André si dichiarasse anarchico o la questione di come organizzare la società, e per molti anni questa cosa è mancata. Ho l'impressione che ora non sia così.
Cercando di ricapitolare un po' quello che ci siamo raccontati, a me sembra che lo snodo non sia cantautore o non cantautore, musica alta o musica non alta, colta o popolare, ma sia essere attuali o inattuali, per dirla come dice. E voi sul palco ieri siete stati inattuali, che non significa non riuscire a raccontare il presente, ma anzi riuscire a raccontarlo senza essere costretti a performare, diciamo così, a competere. Cioè voi eravate su un palco a suonare, non eravate in una competizione in cui volevate arrivare primi o terzi o quinti. Avete la parola competere è bella, perché viene dall'andare, cum, petere, cioè dal muoversi insieme verso qualcosa. In realtà la parola competizione non ha a che fare con chi arriva primo, ma nello spronarsi a vicenda come comunità per andare insieme da qualche parte. E questo avete rappresentato e poi rappresentate con la vostra biografia, con la vostra storia. Quello che mi viene da pensare allora a questo proposito è: viviamo all'interno di una società performativa, della competizione costante, in cui veniamo perennemente spronati, spinti a prendere posizione su tutto. È quella che appunto Vinicio nell'album del 2019 ha raccontato come la peste, per esempio. E questo no, si può essere pestiferi oggi, in un senso positivo, se ci si dispone a cambiare la propria velocità e a non rispondere costantemente presente agli impulsi. A me pare davvero che il concetto di inattualità sia essenziale anche per portare su un palco come quello di Sanremo. Ieri ad esempio Cosmo l'ha fatto con il greenwashing, ma in generale l'avete fatto con le istanze relative al mondo della detenzione, alla disumanità che c'è dietro il pensiero nel 2022 di dover far scontare una pena a qualcuno e di non avere la forza di ripensare i canoni con cui ci relazioniamo con chi vogliamo tenere al di fuori della nostra società. Ecco, in un mondo in cui qualsiasi forma di manifestazione deve essere, come dice Byung-Chul Han, lucida, liscia, voi avete raccontato il ruvido, e allora vi chiedo: che cos'è che si può fare per rendere meno liscia come lo schermo di uno smartphone, per dirla sempre con Anne, la nostra relazionalità, il nostro mondo comune, il nostro modo di stare insieme, e riscoprire di più il ruvido?
Beh, innanzitutto sull'inattuale mi trovo d'accordo, perché è una vita che combatto contro quella che io chiamo la dittatura dell'attualità, il fatto di essere sempre, come posso dire, costretti in un'attualità che peraltro non viene, che viene sempre subita.
Poi lo stiamo dicendo in diretta su Facebook, questo è il suo
sì,
fascino.
Gli strumenti non significa, però si sente in diretta, certo, ma non vuol dire essere, io credo nella sacralità del presente, però non voglio, proprio perché il presente è sacro, vorrei essere in grado di viverlo nella sua ruvidezza, che significa semplicemente contatto con la realtà, non soltanto sempre proiettato in una dimensione altra, che è appunto questa dittatura dell'attualità in cui confluiscono i miei pensieri insieme a tutta una serie di che mi impediscono il presente. E questo è la cosa che a me della dittatura dell'attualità perché devo decidere che il mio tema del giorno è necessariamente quello che viene, posso dire, impostato, si autoimposta, i temi sono sempre quelli. A me ha sempre interessato appunto la mitologia o tutto quello che è mitico, la rappresentazione mitico rituale, perché ci consente di parlare comunque di noi stessi, del nostro presente, dell'attualità, però in un contesto un po' più ampio che è l'umano, ecco, che alla fine è quello che, per quanto ogni epoca viva la sua dittatura dell'attualità, se a grandi, nella sostanza l'umano è comprensibile anche in epoche diverse per le testimonianze che siamo in grado di di avere, leggendo, informandoci o confrontandoci, no? Quindi il mondo delle idee è sempre un mondo parallelo, il mondo, così, diciamo, del tempo verticale, ecco, questo che ci consente di abitare la storia in una maniera più, più ampia. E per quanto tu dicevi, tu, io credo che è ruvido come lo schermo, è certo, bisogna solo sporcarsi le mani con la realtà.
E con la complessità. Mi sembra che proprio la, la differenza la faccia il fatto di, cioè, tutto quello che è liscio è perché è semplificato.
E niente, la differenza tra semplice e facile, perché semplice viene da senza pieghe, c'è una roba che te l'hanno spiegata e sta là, e quindi non devi fare sforzo per raggiungerla. Facile viene, invece viene da facibile, facibile, cioè quella cosa la puoi fare, si può fare, tipo Frankenstein Junior, no? E, ed è come se, mi viene in mente Calvino quando nelle lezioni americane dice: il mito non bisogna spiegarlo, cioè non bisogna scioglierlo, bisogna raccontarlo, per fare il paio con quello che diceva prima all'inizio. Come i sogni, cioè i sogni non vanno interpretati, cioè puoi sforzarti di interpretarlo, ma non devi pensare di aver esaurito l'interpretazione. Perché se pensi che la razionalità riesca a estinguere il fuoco del mito, te stai a fregare. Non lo dice in romano, è il vino, però è questo che dice. Voi come vi ritrovate nell'essere
sanremese? Era nato a Cuba
e qui c'è la casa, ma proprio qua vicino, sì, tra l'altro,
sì.
Noi siamo nelle, tra le mulattiere sanremesi. E l'altra volta, Vinicio, ieri a pranzo parlavamo di Agamben, del fuoco e il racconto, e c'è tutto un passaggio bellissimo in cui lui cita Scholem sull'importanza di raccontare le storie. Vorrei chiedervi qualcosa di più su questo, senza circoscrivere troppo la domanda. Rapporto tra mito, storia e canzone.
Mi piace moltissimo, ed è il modo in cui io mi sono avvicinato alla, all'arte, alla, alla creatività, è proprio attraverso le storie. Ed è la cosa bellissima della storia e del mito, è che non spiegano niente, ma ti fanno vivere qualcosa, ed è assolutamente non... Che non si esaurisce mai, e che sempre una. Che in qualche modo può essere parabolico, non so se si può dire, che in quanto parabola è spunto di riflessione costante su un personaggio, su delle dinamiche. E le canzoni, io non ci riesco quasi mai, ma penso sempre che le canzoni migliori siano quelle che raccontano una storia. Senza spiegarti niente,
tipo l'appuntamento di Marziano,
sì, esattamente.
Il mito è una cosa. Il mito cos'è? Il racconto che desta meraviglia. Qualcosa deve e la poesia, la scienza, la filosofia, dicevano, nasce da questo senso di meravigliarsi. Ora ci si può meravigliare per storie meravigliose, quindi le storie della mitologia, oppure fare della mitologia personale. In entrambi i casi si trasferisce l'esperienza della vita a una dimensione cosiddetta mitica, no? Che può anche riguardare veramente una mitologia molto spicciola, cioè tutto quello che noi vogliamo eternizzare dalla nostra vita. Allora in questo senso anche la canzone di per sé è un, soprattutto se racconta appunto una storia, o la fa intuire, o comunque viene messa a deposito in una canzone una qualche storia, che può essere anche una parte della propria vita. Ecco che quella parte un po' più, quella parte di anima, no? Che quindi tende un po' a congiungersi con una dimensione un po' più universale ed eterna, va in questo grande, in questa iCloud, no? dove ci sono le mitologie personali e anche condivise. Quindi io personalmente ho iniziato dalla mitologia personale e poi sono finito per accedere a una mitologia un po' più ampia, di cui figuravano, che ne so, anche il Minotauro, la Medusa, la Giobbe, tutte quei grandi miti che però continuano a parlarci di, con estrema efficacia in maniera magari simbolica, ci danno delle possibilità di lettura della nostra esperienza di vita un po' più meravigliose.
E poi penso anche, sempre a proposito del rapporto tra mito, storia e canzone, non sono un critico, né uno storico, ma mi piace molto pensare, e credo sia un po' così, che questo lavoro è imparentato con quello di quelli che si mettevano attorno al fuoco e c'era uno che raccontava una cosa. e tramandava una storia. Mi sembra che la canzone nasca da qui.
La canzone nasce dalla digestione, nel senso che il fuoco, no, il fuoco è interessante questa cosa, che il fuoco ha permesso di mangiare cibo cotto invece che crudo, no? E questa, quindi, di digerire in una maniera diversa, è più lunga, è più, insomma, e quindi non soltanto il calore del fuoco, ma anche il fatto che il fuoco ha permesso di cuocere e cucinare il cibo, di conseguenza di questo probabilmente si è avuto il tempo di fare una cosa inutile come raccontarsi storie, parlare tutto quanto, quindi è imparentato da subito con la capacità di raccontare storie, quindi
eh sì, è Calasso quando dice la letteratura nasce, immagina il sacrificio, quando mangi qualcosa è che hai ammazzato qualcuno, cioè ci può fare, e durante quell'elaborazione sacrificale poi nasce l'arte. Bella questa cosa, questa immagine, se non ci ho pensato. Va bene, grazie per essere stati con noi.
Grazie a voi.
Beh, allora buona digestione.